Il giovedì 28 maggio, settima settimana di Pasqua, prima lettura, persecuzioni, arresti, tribunale, condanne, sono il pane quotidiano dei discepoli di Gesù, che obbediscono alla sua parola, al Vangelo della salvezza. Quando si è in un tribunale, sarà sempre lo Spirito Santo a suggerire la parola giusta, in difesa dei discepoli di Gesù. Quale parola suggerirà lo Spirito Santo? Nessuno la conosce prima che sia uscita dalla sua bocca. Ascoltiamo quanto Gesù rivela ai suoi apostoli. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siete dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti al governatore e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo Signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo Signore. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Matteo 10, 16, 25. L'Apostolo Paolo è nel Sinedrio per essere giudicato e condannato a morte. Di quale parola lo Spirito si servirà perché il suo apostolo non venga condannato? Per Paolo ancora la missione è finita. Lui dovrà recarsi a Roma. Lo Spirito Santo conosce i cuori, conosce le loro sensibilità, sa come metterli gli uni contro gli altri, sa come creare con questi cuori grande confusione. Leggiamo la parola dello Spirito Santo. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. I Sadducei non credono nella risurrezione, i Farisei credono. Paolo si professa fariseo che crede nella risurrezione dei morti. Questa è la dottrina dei farisei, ma non dei sadducei. Tra farisei e sadducei si scatena una vera battaglia, ognuno in difesa della sua fede. La disputa si fa così accesa da indurre il comandante a prelevare Paolo e condurlo nella fortezza. Solo lo Spirito Santo può fare queste cose, perché solo lui conosce i cuori. Solo lui sa quale reazione suscita una parola. Per il momento l'Apostolo del Signore è al sicuro. Nella fortezza nessuno potrà fargli del male. Leggiamo Atti 22, 30, 23, 6, 11. Il giorno seguente, volendo conoscere la verità dei fatti, cioè il motivo per cui veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestarono dicendo: non troviamo nulla di male in quest'uomo, forse uno spirito o un angelo gli ha parlato. La disputa si è accesa a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portando via e riconducendolo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma. Il Signore è con l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Paolo è con il Signore. Dagli Atti degli Apostoli sappiamo che sempre il Signore interveniva per confortarlo, illuminarlo, orientarlo, dare luce alla sua mente, forza al suo cuore. Anche nella prigione il Signore gli manifesta la sua vicinanza, la sua presenza. Il Signore lo rassicura, lui andrà a Roma, anche lì dovrà essere suo testimone, testimone della sua risurrezione. Riascoltiamo quanto già letto. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma. Perché il Signore manifesta al suo apostolo ciò che avverrà nella sua vita nell'immediato e nel futuro? Il Signore sa il peso che un cuore può portare e immagina un peso superiore alle proprie forze. Paolo in questi giorni è stato sottomesso a una durissima prova, tuttora a rischio di essere travolto e ucciso. Il Signore viene e porta al suo cuore la consolazione. Soffrirà, sarà ancora perseguitato, subirà ancora processi su processi, ma la sua vita non terminerà né a Gerusalemme e né in altre città della Palestina o dell'Oriente. Lui dovrà portare la luce del Vangelo anche a Roma. Perché Paolo dovrà recarsi a Roma? È un mistero che è conosciuto solo dallo Spirito Santo. Lo Spirito ha messo nel suo cuore questo ardente desiderio di voler predicare il Vangelo anche a Roma. Solo lo Spirito conosce le ragioni. Questa verità deve condurci ad una seconda verità. Le ragioni dei desideri suscitati in noi dallo Spirito Santo e da Lui sempre alimentati sono nello Spirito che ha suscitato i desideri. Le ragioni non sono nella nostra mente, sapienza, intelligenza, razionalità, discernimento. Sapendo questo ci si consegna allo Spirito e con grande docilità ci si lascia condurre da Lui attraverso le vie che Lui nella sua sapienza eterna ha stabilito per noi. Le ragioni dello Spirito Santo vanno lasciate allo Spirito Santo. Lettura del Vangelo. Gesù ha un forte desiderio nel cuore e lo manifesta al Padre. Qual è questo desiderio? Gesù desidera che il mistero di unità e di comunione che si vive nella beata eterna Trinità, il mistero che si vive nella sua persona divina incarnata, questo stesso mistero si viva nel suo corpo che è la Chiesa. La Chiesa dovrà essere nel mistero della beata eterna Trinità, nel mistero della sua persona divina incarnata, mistero anch'esso di unità e di comunione. Leggiamo il desiderio di Cristo Gesù. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me, io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Come questo potrà avvenire? Questo avverrà se il discepolo di Gesù consegnerà la sua vita a Cristo Signore, allo stesso modo che Gesù Signore l'ha consegnata al Padre. L'unità che si crea nel sacramento deve essere un'unità che si crea nella volontà di tutti i membri del corpo di Cristo. Come si crea questa unità di volontà? Assumendo tutta la volontà di Cristo Gesù, volontà manifestata nella sua parola, volontà comunicata giorno per giorno dallo Spirito Santo. Se manca l'assunzione della volontà di Cristo Signore da parte di ogni membro del corpo di Cristo, mai vi potrà essere unità di volontà e mai comunione di volontà. La nostra comunione è solo nell'assunzione della volontà di Cristo Signore. La nostra unità è camminare tutti con questa sola volontà. Nella Beata Trinità tutto è governato dalla volontà del Padre. Nel corpo di Cristo tutto dovrà essere governato dalla volontà di Cristo Gesù. Quando noi nel corpo di Cristo diveniamo con la nostra volontà, viviamo con essa, ci facciamo da essa, rompiamo sia l'unità che la comunione. Leggiamo il testo di Giovanni 17, 20, 26. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che l'hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplano la mia gloria, quella che tu mi hai dato, perché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Ora chiediamoci, qual è stata la missione di Gesù sulla nostra terra? Essa è stata una sola, far conoscere il nome del Padre ai discepoli. Nella conoscenza del nome del Padre vi è tutta la sua divina ed eterna essenza. Vi è tutto il mistero della salvezza e della redenzione operata dal Figlio suo, l'unigenito che si è fatto carne. Vi è tutto il mistero del suo amore eterno con il quale ama ogni uomo. Vi è tutto il mistero della vera speranza che si compie nel mistero di Gesù Signore, il crocifisso che è il risorto. Vi è tutto il mistero della Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Rimeditiamo le parole di Gesù Signore. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e in loro. Il Padre ama Cristo di amore eterno. Cristo Gesù vuole che questo amore eterno e divino sia anche nei discepoli. Come questo potrà avvenire? L'amore è inseparabile dalla persona. L'amore del Padre è in Cristo perché il Padre è in Cristo e lo avvolge con tutto il suo amore. L'amore di Cristo sarà nei discepoli se Cristo Gesù è nei discepoli. Quando Gesù abiterà nei discepoli? Ancora una volta la risposta la troviamo nel mistero della Beata Divina Eterna Trinità. Il Padre abita in Cristo, dimora in Cristo, perché Cristo Gesù dimora, abita nella volontà, nella parola del Padre. Cristo Gesù abita, dimora e rimane nei discepoli, perché i discepoli abitano, dimorano nella sua volontà, nella sua parola, nel suo Vangelo. Se il discepolo vuole manifestare il mistero della Beata Divina Eterna Trinità, se vuole manifestare il mistero del Verbo incarnato, crocifisso e risorto, devi abitare nella parola, nel Vangelo, nella divina verità, prestando ad essa ogni obbedienza fino alla morte e alla morte di croce. Ma la parola, il Vangelo, la divina verità non è quella che il singolo si fa, è invece quella che riceve dalla Chiesa una santa cattolica apostolica. Finché il discepolo si farà lui la parola, mai manifesterà il mistero della Beata Trinità e mai rivelerà il mistero di Cristo Gesù, il crocifisso che è il risorto. Madre della Redenzione, Angeli Santi, fate che il discepolo di Gesù dimori, abiti e rimanga nella Chiesa una santa cattolica apostolica, prestando ad essa obbedienza perfetta. Amen.